Vi sono alcune cose che riguardano il Covid, perché l'effetto del Covid sulla logistica sicuramente c'è. Allora, innanzitutto, ma con il Covid i tragitti si allungano o si accorciano? Cioè, si favorisce il chilometro zero o i chilometri 2000? L'impressione che ho è che si dovrebbero accorciare, perché le comunità in qualche modo si chiudono sostanzialmente. Chiudendosi le comunità, a questo punto c'è la richiesta del prodotto vicino e c'è un'offerta vicina sostanzialmente. La comunità in sé tenderebbe così. Sono valutazioni da fare. Non credo che vengano fatte ora o comunque cioè, bisogna vedere chi le fa, insomma. Però sicuramente c'è un effetto. Un altro effetto è questo. Sì, l'allungare, accorciare sul rapporto strada-ferrovia ha delle conseguenze. Perché? Perché la convenienza a usare la ferrovia al posto della strada, la convenienza economica, oltre che ambientale, ma soprattutto economica, dipende da quanto è lungo il tragitto. Cioè, si è sempre detto in tutti i libri di logistica che intorno ai 300 chilometri. Oltre i 300 chilometri può convenire la ferrovia, sotto i 300 chilometri no, ma poi bisogna anche vedere com'è, bisogna vedere il posizionamento, perché che tipo di tragitto devo fare. E un dato che avevo visto su Confetra, una statistica qualche anno fa, piuttosto recente, era che la media dei tragitti ferroviari era scesa sotto, appunto per poter aumentare la quantità di trasporti ferroviari, era scesa sotto i 300, anche se non conveniva per certi aspetti. E queste sono cose da tenere presenti. Cioè, come fanno a dire io sposto sulla ferrovia quella percentuale di trasporti? Momento, io sposto sulla ferrovia i viaggi più lunghi, ma i viaggi più corti no. C'è poco da fare. I viaggi più corti non possono andare in ferrovia, non c'è niente da fare. E allora è chiaro che cambia tutto facendo questi conti. Tra l'altro, con quali criteri hanno detto che aumenta la quantità di merci trasportate in ferrovia? Bisogna tenere conto della lunghezza, appunto, dei viaggi. E poi di un'altra questione. Trasportare in ferrovia vuol dire caricare in un magazzino su un camion, portare in un centro intermodale, spostare da camion a treno nel centro intermodale, che deve essere attrezzato. In Italia sono una ventina i centri intermodali, non ci sono più di 20 centri intermodali all'incirca dei funzionali in Italia. Fare un trasporto in treno, poi andare in un altro centro intermodale, trasbordare su un camion e di nuovo fare un pezzo su strada. Quindi sono sempre due pezzi su strada prima. Per mille ragioni di comodità logistica, molto spesso viene saltato il treno per le perdite di tempo e per i costi, perché spostare 15 tonnellate medie da un pianale all'altro costa. Queste cose qui le hanno considerate?
Ovviamente no, nel senso che diciamo, le argomentazioni che vengono utilizzate dai proponenti non vanno in dettaglio in queste cose. Mi spiego ancora meglio. Questi ragionamenti sono ragionamenti che uno può fare, o qualche volta si era tentato di farli quando ai tempi antichi dell'osservatorio si discuteva, diciamo, nel merito del senso dell'opera e quant'altro. In realtà l'opera, come molte altre grandi opere, non si giustifica in termini strettamente razionali, ma si giustifica in due modi. Una è la convenienza immediata per qualcuno, che è chi fa l'opera, chi fa, intendiamoci, chi gestisce l'operazione con denaro pubblico e quindi gestisce i cantieri, incassa il finanziamento, fa lavorare imprese più piccole e così via. Per la logica di questi soggetti, che poi l'opera venga usata o no, è sostanzialmente irrilevante. Perché il loro obiettivo è, ripeto, quello di realizzarla. Adesso, considerazioni di questo genere, anche se non così approfondite o dettagliate, le fa la Corte dei Conti Europea. La Corte dei Conti Europea alle spalle si avvale di consulenti che entrano anche nel dettaglio. Poi la Corte come tale si esprime in maniera più attenuata, non solo, ma la Corte dei Conti Europea come diciamo, orientamento proprio. Non si esprime dicendo non bisogna fare le cose. Dice che farle così vuol dire farle male, quindi la mettono in questi termini. Ora, non c'è dubbio che l'evoluzione del trasporto in Europa non va nella direzione di utilizzare in maniera più sistematica la ferrovia, a meno di utilizzare metodi, come dire, costrittivi. O di incentivi. In Svizzera ci sono delle tariffe incentivanti per usare la ferrovia anziché la strada, ma in Svizzera questo si rifà essenzialmente a un trasporto che è di transito attraverso il paese, non tanto a trasporto all'interno del paese. Il paese viene essenzialmente attraversato. Tutto il resto sulla lunghezza del percorso, questo e quello, se possiamo aggiungere l'evoluzione tecnologica del trasporto su strada adesso, va in una direzione di riduzione degli impatti, per cui diventa sempre meno chiara la competitività in termini di impatto della ferrovia rispetto alla strada se ci metto dentro tutto. Rimane verissimo quello che hai detto sul fatto che bisogna tener conto della lunghezza del viaggio e sui viaggi brevi c'è poco da fare. Questo è evidente anche in termini, diciamo, di concezione tradizionale di mercato. In condizione tradizionale di mercato, gli operatori ragionano in termini di costi e di benefici, monetari diretti. Allora, al riguardo, gli operatori tendono a privilegiare il trasporto, merci su strada perché è quello più flessibile. Ed è quello che oggettivamente, dal loro punto di vista, fornisce maggiori vantaggi. La competitività di questo trasporto evolve e tende ad aumentare nel tempo. Quello che è stato osservato prima sul fatto che il reparto modale in Europa non si è schiodato dal 20%, che tutto sommato è tanto, ma è ben lontano da quanto giustificherebbe opere come la Torino-Lione. Il motivo per cui questo è avvenuto è proprio che su tutto il continente il trasporto su strada, che ha continuato ad evolvere, si è mantenuto più competitivo ed economicamente interessante che non il trasporto su ferrovia, tranne determinati viaggi, tranne magari materie prime o cose di questo genere. Quindi, che non si vada nella direzione. Anche se uno proprio volesse, che è quella di utilizzare in maniera più sistematica la ferrovia per via di tutto quello che abbiamo detto, è chiaro. La questione del Covid, è chiaro che adesso sta privilegiando l'utilizzo a corto raggio, a meno di Amazon, mettiamola in questi termini. Si sta potenziando quello che è un trasporto, come dire, di vicinato dalla consegna a domicilio e così via. E quindi di nuovo non le lunghe distanze o chissà che, certamente ogni paese è portato a diventare un pochino autarchico nei limiti del possibile, verissimo, però l'ideologia che è quella che sta alla base di tutto questo, sostiene e opera e spinge per tornare a far tutto come prima, Cioè, quello, anche nei discorsi lo si sente quello, il sogno di chi sostiene queste cose, dei profeti di questo tipo di economia, dei grand commis della finanza e anche della grande industria, il sogno loro è di dire chiudiamo la parentesi della pandemia. E poi rilanciamo e Ale, come prima, crescita delle quantità, crescita dei flussi, crescita di tutto. E quindi, se riprenderemo a far tutto come prima, allora avremo bisogno di tutto di più, no? Ferrovie, aeroporti, porti e qualunque cosa. Quello è una posizione, ripeto, profondamente ideologica. La razionalità non viene chiamata in causa, perché quando uno presenta argomentazioni razionali si sente delle battute che a volte sembrano da film comico, ma del tipo che bisogna saper scommettere, che bisogna aver fiducia, cioè ragionamenti da adepti di qualche setta. È lì la ragione, il tipo di camion, la lunghezza dei percorsi. Per l'interlocutore dall'altra parte sono tutti elementi, come dire, noiosi, che vabbè, ma tanto non cambia niente, eh? Noi stiamo di qua, voi state di là. Il problema è visto in termini di schieramento, non di ragione. La cosa riguarda, che colpisce sono le istituzioni, in Parlamento, ma anche in Consiglio regionale, nei consigli comunali. Ma è possibile che si debba continuare a recitare la parte? Che uno resti lì e dice no, io sono di qua, tu stai di là, che nel merito non si entri mai. È il ragionamento che accennavo un attimo prima, ma guardatevi intorno, guardate ai ragazzi di 15 anni o 10 o 12 anni, ma guardate che, e se non è vero fatemi vedere perché non è vero, guardate che tra 10-15 anni, 20 anni, la situazione rischierà di essere ingestibile. Quindi il vostro mito di tonnellate e tonnellate di merci che viaggiano attraverso gli oceani, i continenti, le montagne e così via, sono balle infinite. In realtà questa assoluta volontà di privilegiare il presente immediato rispetto al futuro prossimo si ripercuoterà, si sta ripercuotendo già adesso sui più deboli, ma i più deboli non sono semplicemente, si fa per dire, i miliardi di esseri umani che abitano l'Africa, parte dell'Asia, l'America Latina. Sono quelli che abbiamo in casa qui, siamo noi stessi. Quindi io tenderei a insistere su questo, perché tutti gli altri dettagli non scalzano le posizioni dall'altra parte.
Se posso aggiungere, entrare in altri argomenti, se hai tempo, io direi, per la mia esperienza, perché ho sempre fatto in realtà l'imprenditore, che alla fine quei sogni lì, sì, sono sogni loro, ma sono proprio interessi in realtà, sono interessi più che sogni. E questi qui non è che cambiano il sogno, eh. Loro si fermano quando una cosa non la possono fare, quando diventa evidente che non la possono fare. Allora io trovo molto forti gli argomenti che sono terra terra, che però sono stati nascosti pesantemente, perché se li vai ad affrontare, tutto il castello di carte delle ferrovie viene a cadere.